Buonasera. Tutto bene? L'anno scorso, il 12 settembre, insieme con un altro esorcista del Veneto, ho avuto un incontro con la CET, con la Conferenza Episcopale del Triveneto, convocati dal Vescovo, da Patriarca, da Moraglia. E sono partito con una battuta che ho detto che la pastorale dei disagi dell'anima gode ottima salute. Nel senso che il lavoro non ci manca e ho l'impressione che noi in questo tipo di ministero, che è un ministero che rientra comunque nella pastorale, secondo me, ordinaria, anche se è adesso in questi ultimi anni, proprio questi ultimi 8-10 anni, che i vescovi li stanno recuperando. Cioè, nel Triveneto ci sono alcune diocesi che non hanno al momento, per vari problemi, anche per difficoltà a reperire il materiale, non hanno esorcista. Per esempio Rovigo non ce l'ha ancora, ma perché il vescovo Pierantonio non riesce a trovare le persone adatte. Il vescovo di Chioggia, nella diocesi di Chioggia, non c'è al momento. A Treviso il vescovo ne ha nominato 4 dopo questo incontro che abbiamo avuto il 12 settembre del 2017. Per dire, insomma, che si sta recuperando. Il nostro vescovo, Monsignor Zenti, direi che ha un occhio di sensibilità nei confronti di questo tipo di ministero. Credo che siamo la diocesi con il maggior numero di esorcisti nominati a norma del codice 1172 del diritto canonico, cioè quindi con tanto di nomina ufficiale, di timbro, cioè non così, insomma. Anche perché per esercitare questo ministero occorre una nomina peculiare ed esplicita, cioè uno non può supporre di essere esorcista, non può immaginarselo, non può inventarselo, deve essere peculiare, cioè rivolta alla persona con nome e cognome, ed esplicita almeno oralmente. Solo che per partecipare ai convegni nazionali e internazionali il Presidente vuole la nomina scritta, giustamente. Perché? Perché al mondo succede di tutto e di più. Detto questo, io vi dico alcune cose a riguardo di questo tipo di ministero che riguarda la azione straordinaria del demonio, non l'azione ordinaria. Cosa intendiamo per azione ordinaria? L'azione ordinaria è quella normale, vale a dire tentazioni, problemi spirituali, peccati. L'azione ordinaria, diciamo, che ognuno di noi sperimenta in modo più o meno forte, violento, a seconda, no, nella sua vita. L'azione straordinaria è diversa. C'è un'azione che esula dall'ordinario. Io devo fare del riferimento anche alla mia esperienza, vero? Cioè, che non è chissà che cosa, è 9 anni che esercito questo ministero. Per dire, ho fatto 4 conti segnati sull'agenda nell'arco di 12 mesi, da settembre 2017 a settembre 2018, io ho segnato sull'agenda 1365 incontri. Sulla mia agenda ho segnati 180 esorcismi maggiori, cioè vuol dire che è il rito dell'esorcismo, che è un rito liturgico, per fare il quale bisogna avere la certezza morale che la persona è seriamente non posseduta, ma vessata, tribolata dal demonio. Quindi non possono essere cose inventate o che mi telefona la tipa e mi dice: padre, io ho bisogno di un esorcismo, piandigo. Questo lo decido mi. E la napolmia nata dal dottor a dire che la ha bisogno di, che ne so, deciderà il dottor, dico, vedremo. Quindi sì, l'azione è straordinaria. L'azione straordinaria, ma vi do un quadro adesso perché io ho preparato delle cose che poi vi dico, ma intanto vi dico quello che mi viene in mente per entrare nell'argomento. Come si manifesta questa azione straordinaria? Si manifesta, il livello più basso è quello della infestazione. Infestazione vuol dire che luoghi, oggetti, ambienti sono disturbati in modo anomalo e le persone che vivono, frequentano, abitano in questi ambienti sentono, percepiscono dei disturbi che non sono ordinari, va bene, a livello materiale, cioè che riguardano l'abitazione, le cose, gli oggetti, eccetera. Riguardano rotture incredibili che si verificano, la corrente che va e che viene, gli elettrodomestici che saltano, che si rompono continuamente, la televisione che si accende nel cuore della notte per conto suo, gli oggetti che si spostano da un posto all'altro senza averli toccati e baraonde di questo genere. Questa è la forma più blanda, diciamo, la chiamiamo nel nostro linguaggio tecnico infestazione. Poi c'è la forma dell'assedio. Io preferisco questo modo di esprimersi prendendolo da alcuni esorcisti di fama internazionale che è da anni che si dedicano anche non soltanto al ministero ma anche allo studio di queste cose. L'assedio, obsidatio, l'assedio è una, diciamo, azione esterna alla persona che la disturba, ma dall'esterno. La persona si sente assediata, sente delle, percepisce delle presenze strane che la disturbano, che la tirano le coperte, che la buttano giù dal letto, che la fanno inciampare, che, cioè, ovviamente mica dico, la sta attenta, la attacca alla luce, prima di dire che è il demonio, insomma, che pensa un attimo, era. Non è che io sia così credulone, e anche cerchiamo di ridimensionare le faccende. Comunque esiste questo secondo livello che riguarda non gli ambienti ma la persona. Lo chiamiamo tecnicamente obsidatio, assedio. La persona si sente assediata, circondata in qualche modo da entità, cose che la disturbano, però non la toccano né dentro né fuori. Cioè né fuori, intendo dire fisicamente, né dentro interiormente. Il terzo livello è l'influenza, la chiamiamo così, l'influenza diabolica è un disturbo o una serie di disturbi extraordinari, cioè non ordinari, no? Che uno ha mal di pancia e dice il demonio era, o ha mal di testa, o ha mal di schiena, ma questi disturbi, diciamo, particolarmente forti o violenti si manifestano di tanto in tanto o in determinati periodi, non hanno spiegazioni cliniche, perché noi gli diciamo sempre che vadano dal dottore, che vadano a farsi un controllo. L'influenza ha anche una dimensione interiore, psichica. Immagini, visioni, sensazioni di oppressione, di angoscia, di depressione, pulsioni suicide, pensieri pornografici eccessivi, ossessivi, chiaro? Cioè forme, diciamo, di ossessione che disturbano fortemente la persona, le tolgono la pace, la capacità anche di compiere tranquillamente determinate robe, perché è come oppressa, è come schiavizzata, c'è qualcosa, qualcuno, qualche entità, realtà che la opprime, da cui non riesce. Quindi questa è l'influenza che, ripeto, ha una dimensione fisica, cioè corporale, perché sono disturbi, io ho presente parecchi casi di questo genere, accompagnati da anche forme, diciamo così, ossessive a livello mentale, o a livello psichico, a livello psicologico, a livello di sensibilità, come ripeto, ossessioni, pensieri ossessivi, opprimenti, senso di angoscia, sentirsi come schiacciati da forze che non permettono una vita serena. Ok? Questa è l'influenza. Io ho ben presente dei casi di, che sto seguendo, di influenza diabolica. Il caso estremo è la possessione diabolica, che avviene praticamente quando la persona perde non soltanto il controllo del corpo, ma anche perde la padronanza di se stessa, cioè non sa quello che fa, quello che dice, non è più compos sui, non è più padrona di se stessa a livello mentale, quindi va in trance, diciamo. Dal punto di vista ministeriale, cioè del ministero, e lo dico questo anche ai parroci, ai miei amici, quando posso, adesso godito che insieme con altri esorcisti fermo un prontuario del pronto soccorso, perché dico, mi mandi anche gente che mai de passa, dico, curevoli voi altri, deghe una benedizione, non scade mia niente. Cioè voglio dire che il ministero dell'esorcista di per sé è necessario quando c'è il caso estremo, cioè praticamente quando la persona va in trance. Solo che i preti normalmente non sono preparati, non hanno esperienza, alcuni si cominciano e quindi si spaventano se dando una benedizione, diciamo così, no? In linguaggio nostro normale, a una persona che ha dei disturbi, che la chiede, vedono che comincia, scusate, a ruttare, a vomitare o a contorcersi, si spaventano da morire e li mandano o in psichiatria oppure li mandano dall'esorcista, mentre di per sé non bisognerebbe spaventarsi di questo fatto. Cioè l'esorcista di per sé, con il suo ministero specifico per il quale ci vuole, come ho detto, l'autorizzazione esplicita del vescovo, di per sé entra in campo quando c'è la trance, quando la persona va in trance, praticamente non sa più dov'è, non sa più chi è, non risponde più e via dicendo. Allora è chiaro che lì occorre, diciamo, l'esperto, per così dire, o l'autorizzato in materia. Va bene, questo è per dirvi in due parole cosa vuol dire azione extraordinaria, azione straordinaria del demonio. Quindi che non è solo sulle persone, ma è negli ambienti, è attorno alle persone, è dentro la persona, oppure estrema ratio, è dentro la persona al punto di toglierle la facoltà, diciamo, di non sa più, io ho casi anche di questo genere. Va bene? Chiaro? Quindi parliamo di questa roba qua, perché volevo dirvi alcune cose, cioè, però se magari qualcuno mi va dopo in fa delle domande sarebbe meglio, perché non, l'argomento è enorme, è di una vastità enorme. Volevo parlarvi di una porta che viene aperta anche troppo facilmente al giorno d'oggi, e che offre al maligno delle opportunità considerevoli di entrare e di disturbare o addirittura di impossessarsi delle persone. È la porta, diciamo così, che apre tutte le possibilità, la porta dell'esoterismo. Cos'è l'esoterismo? Allora, l'esoterismo, volevo dirvelo in modo semplice, l'esoterismo è il contatto con il mondo preternaturale, cioè che va fuori dal, diciamo, dal seminato in cui noi possiamo contattare con i sensi, con la ragione in modo normale, e che addirittura propone la possibilità di acquisire facoltà, poteri, la chiaroveggenza, la guarigione, il superamento di determinati limiti naturali, che viene molto, a mio parere, da quello che vedo, viene diffuso come se fosse acqua fresca, cioè come se fosse una cosa normale, viene diffuso da tutto il pentolone New Age, praticamente, e viene propinato come possibilità di acquisire facoltà, capacità, capacità guaritrici, facoltà di superare i limiti della nostra natura umana, eccetera. Questo è l'esoterismo, è un campo vastissimo. Voi pensate, vediamo, io ho tutti segnati, comunque preferisco dirveli così, pensate all'uso del pendolo, pensate alla pranoterapia, pensate al reiki, pensate allo yoga, pensate alla cristalloterapia, alla piramidologia, a tutte quelle balle lì praticamente, le quali propinano una serie di soluzioni a un prezzo modico, diciamo, un prezzo modico, che dopo però salendo di grado diventa un prezzo considerevole, per stare meglio. E siccome che la gente la sta tanto male e non la sa più a che santo votarsi, o meglio, non si vota ai santi giusti, ma a tutti quelli sbagliati, praticamente va a finirla molto facilmente preda di tutto questo. Vi leggo un episodietto che mi ha passato un parroco amico mio l'anno scorso, luglio del 2017, è un po' datato, però è interessante, che lo conta anche ai vescovi del Triveneto. Perché? Perché è avvenuto dalle nostre parti, no, non perché è avvenuto a New York. Diremo, restiamo nell'ambito nostrano provincialotto, che veniamo da venda, se ne par quella. Allora, il titolo era, vi risparmio il sito dove avveniva questa splendida serata, il titolo è La notte dei gong, concerto evocativo fino all'alba, luglio 2017, vi dico anche il periodo, Serchelo, Serocatimi, Belleso, la Depliant, della per farsi la reclame. Un viaggio sonoro sensoriale che inizia al tramonto e finisce all'alba di un nuovo giorno, lasciandoci rilassati, rigenerati e purificati. Il luogo tal dei tali, con il suo potere e fascino irresistibile, intriso di antiche memorie, insieme ai forti influssi della luna piena, apriranno il portale che dovrà condurci nelle profondità del nostro essere e permetterci di accogliere il cambiamento migliore per noi. Noi altri fermo i gruppi del rinnovamento e se spolmonemo, qua con quattro piferi e due tamburini, te sia a posto, me la finisco. Ma è da morire da ridere, cioè, la roba è... No, no, ma la gente che crede, eh? Il sacro suono dei gong. Dopo che è una parolaccia che non riesco a capire, didgeridoo, non so cosa sia, tamburi sciamanici, cristalli e altri antichi strumenti evocativi di guarigione, altro che lo Spirito Santo. Se suoni un tamburino, se suoni un pifero e te sia a posto. Scandiranno i tempi e i ritmi per portarci sulla vibrazione ideale, vibrazione con la V maiuscola. Un'esperienza intensa ed emozionante in un luogo di energia con la E maiuscola e bellezza con la B maiuscola, straordinaria, da vivere immersi nella natura con la N maiuscola per un paio di ore, oppure tutta la notte sotto il cielo stellato. Al sorgere del sole celebreremo il rito del saluto al sole, come se fosse il Padre Eterno. Le 10.000 anni, o da quando è stata scritta la Genesi, che è scritto che Dio creò il sole come lampada per illuminare. Amen. Rito del saluto al sole, lasceremo il ponte ricaricati, più leggeri e con gioia rinnovata. Segue il programma del concerto ancestrale per 2 ore oppure fino al sorgere del sole. A piacimento, basta portarsi l'occorrente e il contributo di 20 euro. Basta. Cosa c'è sotto qua? Io parto da qui perché avete presente la roba. Cosa ci sta sotto a questa reclam, diciamo, apparentemente abbastanza innocua e anche piacevole, diciamo? Primo, io ho cercato di interpretare sta roba qua, perché ho dovuto scrivere un articoletto di una mezza paginetta, e allora ho cercato di pensare bene. Primo, c'è un bisogno chiaramente che declina un malessere spirituale interiore che molta gente soffre e che l'impianto tecnologico e scientifico attuale non soltanto non ha eliminato, ma ha accentuato. Quindi c'è un malessere, cioè su cosa fa leva questa proposta? Fa leva su questa situazione, che è la situazione del disagio, dei malesseri interiori. E quindi l'urgenza, diciamo così, di una rinascita, di una rigenerazione. Lo dice chiaramente. Un luogo in cui noi, a contatto con la luna piena, potremo aprire il portale che dovrà condurci nelle profondità del nostro essere, permetterci di accogliere il cambiamento migliore per noi. Un bisogno di cambiamento, di rinnovamento, di rigenerazione, no? Di pulizia interiore, per guarire dalle ferite dell'anima, che sono tragiche, non sto ridendo. Cioè, c'è una situazione che è disperata. Voi pensate ai matrimoni falliti, ai genitori che hanno problemi con i figli, perché si drogano, perché non vogliono più andare a scuola, perché sono anoressici, perché non vanno più d'accordo tra di loro, perché tutte queste storie qui sono fonte di una desolazione che porta ai limiti del suicidio, vero? Oppure anche dal punto di vista, diciamo, della vita quotidiana, la povertà, la mancanza di lavoro, il problema economico, il vuoto valoriale, la mancanza di fede, il crollo della religiosità tradizionale, l'anelito al benessere, al sollievo per una vita troppo pesante e troppo ossessiva. Questo è il quadro, cioè questo è il bacino di utenza. Secondo, io ho analizzato questa, a modo mio, questo foglietto, diciamo, di reclamo. La ricerca di il bisogno, diciamo così, anche di una ritualità religiosa, fra virgolette, che coinvolga la persona nella sua interezza, il corpo e l'anima, i sensi, gli occhi, la bellezza, la natura, quindi i sentimenti e la corporeità. Io sono professore di liturgia da 30 anni. A me piace la liturgia. Perché? Perché la liturgia è, che è la fonte, il culmine di tutta la vita cristiana, di per sé è costituita da un linguaggio che coinvolge non soltanto la testa, ma anche il corpo, i sensi, la musica, l'orecchio, l'occhio, il profumo, pensate all'incenso, pensate, io quando ero bambino c'erano le cosiddette rogazioni, quando ero piccolo, penso di essere tra i più vecchi comunque, e nelle grandi litanie maggiori intorno alla festa di San Marco, di aprile, 25 aprile mi pare giù di lì, si facevano le rogazioni, erano processioni che si facevano, mi sembra, per tre giorni, per tre mattine, nei campi, perché allora il 90% erano contadini, si andava nei campi, si cantavano le litanie maggiori, si facevano gli esorcismi sulla natura, a fulgore tempestate liberano il domine, a flagello terremotus, a peste, fame e tabello. Non sapeva mia il latino, ma questa roba qua me le sta in mente e io registrai nella testa. Dopo io capii quando sono fatto il liceo. Era una religiosità estremamente, possiamo dire, sì, in latino, però a contatto con la natura, con la vita. C'è stato un processo, questa è una critica che io faccio nel senso buono, un processo di razionalizzazione eccessiva anche della nostra pratica religiosa, no? Religiosità dell'intimismo, interiorità, razionale, quando andiamo a messa cosa l'ho detto il prete? Sì, e tutto il resto non conta niente. Capito? Cioè, di per sé la Chiesa ha sempre avuto una religiosità, o meglio una ritualità estremamente fisica, corporea, sentimentale. Io leggo ai miei studenti solitamente delle catechesi mistagogiche di San Cirillo di Gerusalemme, che è del IV secolo, il quale racconta, parte, fa la catechesi sui riti sacramentali del battesimo e quindi sulla professione di fede, partendo dalla ritualità battesimale che noi abbiamo ridotto all'osso. Voi leggete nelle catechesi mistagogiche di Cirillo, la ventunesima mi sembra, leggete come avveniva il battesimo. Siete entrati nel battistero, vi siete spogliati nudi, siete stati unti dalla testa ai piedi, avete fatto la professione di rinuncia a Satana rivolti a Occidente, avete fatto la professione di fede rivolti a Oriente, siete stati immersi nell'acqua fin sopra la testa, siete usciti dalla... Racconta una ritualità che coinvolge non soltanto l'anima, ma coinvolge il corpo, i sensi, i sentimenti. In questa cosa rituale, in questa liturgia, questa è una liturgia quello che vi ho detto, è una liturgia di guarigione a contatto con cosa? Scusate se vado giù di brentone, con le balle, come se le energie lunari o le energie del ponte di Veia, è venuto lì, o dei dintorni della natura fossero cosa? Fossero delle potenze divine. Questo è il problema. Dopo vi metto a fuoco i tre problemi fondamentali, o meglio, i tre nuclei, diciamo, degenerativi di tutto questo processo. Perché? Perché sotto questo allora c'è bisogno di guarigione, di benessere, di superamento. Bisogno di una ritualità, cioè di una forma di preghiera. È una forma di preghiera, no? I bagni di gong, i piferi tibetani, le energie lunari, l'immersione nella natura, posizioni di un determinato... È una ritualità. Perché l'uomo ha bisogno di riti. Io lo dico agli studenti, l'uomo è un animale rituale. Qualunque cosa faccia, che vada allo stadio, o che vada a fare un incontro di preghiera, o che celebri la messa, c'è una ritualità. Terzo, che idea di sacro c'è qui sotto? Ma l'avete intuita? Che idea di sacro c'è? C'è un'idea di sacro. C'è un'idea di sacro. Ma qui il divino, fra virgolette, il divino che tu contatti attraverso determinati atteggiamenti, posizioni, comportamenti, suoni e via discorrendo, che divino è? È una energia cosmica assoluta impersonale che si confonde con il tutto e che tu praticamente hai sepolto dentro di te. Perché tu sei una parte di questo tutto. Quali sono i tre principi fondamentali dell'esoterismo, cioè di tutte queste pratiche esoteriche, fra cui metteteci pure tranquillamente, pago io, il Reiki e lo yoga, che viene propagandato tranquillamente negli asili, nelle scuole, nelle palestre parrocchiali e via discorrendo. Io sparo, sono pagato per quello, tranquilli. Cosa c'è sotto? Primo, c'è un'idea di sacro, vi do i tre principi fondamentali, o un'idea del divino che non è un essere personale, trascendente e creatore. Chiaro? Dio è un essere personale, trascendente e creatore. Qui c'è un'idea del divino o di Dio, perché si parlano di Dio, e come che parlano? Anche i maghi parlano di Dio, che è una energia cosmica impersonale e immanente, cioè confusa con il tutto. Tutto è divino. Chiaro? Quindi c'è un'idea o una visione di Dio che è quella dei cananei, tranquilli, è quella del mondo cananeo, pre-biblico. Il crinale che segna la separazione è costituito da tre pagine, Genesi 1, 2, 3, capitolo primo, secondo e terzo. Capitolo primo, Dio è un essere personale, trascendente e creatore. Secondo, quello che esiste è una realtà creata da Dio, non emanata da Dio. Nella concezione antropologica e cosmologica del mondo indo-orientale, che sta invadendoci senza che se ne incorgiamo, la realtà dalle galassie, dalle stelle alle stalle, cioè tutto praticamente, dal macrocosmo al microcosmo, quindi dalle oggetti, dalle cose, alla natura, agli animali, all'uomo, non è creato ex nihilo dal nulla da Dio mediante la sua parola creatrice. Dio disse e fu la luce e fu, facciamo, ma è una emanazione progressiva di questa energia cosmica divina che impasta tutto. Quindi tu non sei una creazione di Dio, ma tu sei una emanazione di Dio. E il divino è sepolto dentro di te. Mi ho letto dalla parrucchiera un giornaletto in cui era una che la faceva propaganda praticamente parlare nella sua botteghetta, ovviamente. E la disea è l'energia vitale che è sepolta in te, devi farla emergere in modo da ottenere il meglio, di raggiungere la tua liberazione, la tua guarigione, la tua autoguarigione. Se tu stai male, sei uno stupido, la colpa è tua, perché tu avresti le possibilità di risvegliare questa energia divina che è sepolta nel tuo perineo e che è la Kundalini. Kundalini vuol dire serpente, Bharati, che strano. E risvegliandola attraverso una opportuna ritualità, tu praticamente raggiungi la liberazione interiore dai tuoi problemi, dalle tue cose, e quindi io ti posso insegnare, il guru ti insegna a usare questo. Questo è il secondo concetto. Il primo concetto è che Dio non è un essere personale, trascendente e creatore, ma è una energia cosmica impersonale e immanente. Secondo, noi non siamo, noi per dire tutto quello che c'è, non è una creazione fatta dal nulla da Dio per mezzo della sua parola creatrice, ma è una sua emanazione. Terzo, non esiste il peccato. Il peccato è una rottura di una alleanza fondamentale Perché Dio creatore ti ha dato sì la grazia e il dono di essere creato a sua immagine e somiglianza. Noi avevamo una qualche cosa di divino dentro di noi, ma era creato, non emanato. Diverso. Giusto? Capite la differenza? Emanato vuol dire che c'è dentro di te, vuol dire che tu non hai bisogno di essere redento, non hai bisogno che un altro ti dia lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, utilizzano anche loro questo termine, c'è già dentro di te, ti occorre la capacità, la tecnica, e questo te lo insegna un guru, tu hai bisogno di un guru, non di un salvatore. Cioè hai bisogno di un maestro esperto che ti dica in che modo tu puoi risvegliare le facoltà divine che ci sono dentro di te in modo che tu possa ottenere la guarigione. Quindi il peccato non esiste. Quindi tu non hai bisogno di salvezza, quindi tu non hai bisogno di Cristo crocifisso e risorto per te. Eventualmente, se parlano di Cristo, è un grande guru, è un grande maestro. Chiaro? Sono stato chiaro finora? Cioè, questi sono i tre concetti praticamente che sono alla base, dell'esoterismo e dell'occultismo. Quindi occorre la capacità di impadronirsi di queste potenzialità divine che ci sono dentro di te, in modo che tu puoi raggiungere quello che vuoi, quello di cui hai bisogno, la guarigione che ti serve, il benessere che ti serve, capito? Questo è, allora, nell'esoterismo, diciamo, questa ricerca dei poteri che vanno al di là è, diciamo, apparentemente innocua, nel senso che tu adotti delle tecniche praticamente che permettono di risvegliare questa potenzialità divina. Nell'occultismo, invece, tu chiami esplicitamente questi poteri, meglio queste entità, perché ti diano questa facoltà. L'esoterismo è un occultismo soft. L'occultismo è una evocazione esplicita delle potenze estranee o demoniache in modo che tu possa ottenere la stessa, gli stessi risultati. Uno delle tecniche tipicamente esoteriche che si stanno diffondendo a macchia d'olio è lo yoga kundalini e il reiki. Perché è una disciplina esoterica? Perché è un rito, perché è una liturgia, è una ritualità. Il rito, o meglio, una liturgia, chiamiamola così, un'azione liturgica, è composta da due elementi semplicissimi, fondamentali. Lo dico tecnicamente, ritus et preces, riti e preghiere. Vuol dire gesti, riti è un insieme di gesti, di tutti i tipi, vuol dire camminare, muoversi, inginocchiarsi, alzare le mani, non alzarle, insomma, la ritualità è fatta, ritus et preces, le preci sono le formule, le preghiere. E lo yoga è una liturgia, perché si svolge per ritus et preces. I riti sono i mudras, cioè le posizioni che tu devi assumere, e sono posizioni rituali, hanno un senso. Sono posizioni, ripeto, rituali, non sono così come uno va a fare una corsa, gioca il ballon, va in piscina. Sì, se sono me, d'accordo, ma lì sono posizioni. E le preces, sono i mantra. I mantra sono formule religiose, non sono così tanto per dire. Ti vengono consegnate dal maestro, anche se tu non ne sai il significato, è meglio che non lo sappia, le devi recitare con un rosario, anche a quelle lì, pensati. Devi fare delle visualizzazioni, facendo questi riti, cioè praticamente riti e preghiere, mudras e mantra, praticamente tu apri i cosiddetti chakra, che è i rubinetti, che permette alle energie, quali non si sa, di entrare o di non entrare, se non che ad ogni chakra, secondo una scuola sono 7, ad ogni chakra corrisponde un deva. I deva sono gli spiriti. Quando uno ha praticato queste robe qua e ha acquisito quella che noi chiamiamo, che si chiama, in termine tecnico, medianità, ormai dopo ve la spiego, perché una delle conseguenze queste drammatiche, o comunque pericolosissime, e non è così semplice chiudere i chakra, cioè rinunciare e, come dire, tappare queste porte energetiche. Perché? Perché i deva lo impediscono, possono impedirlo, e quindi bisogna intervenire con l'esorcismo. I deva sono spiriti. Cos'è la medianità? La medianità è una, ve lo dico perché è una delle cose che vengono proposte come positive, è la acquisizione di una ipersensibilità irrazionale e sviluppando questa capacità che abbiamo. Tutti siamo un po' medium, un po' medianici, cioè andiamo in un ambiente, ci sentiamo bene, andiamo in un altro ambiente, ci stiamo male, ma non sappiamo neanche perché, cioè è una sensazione, beh Dio, se uno va in un ambiente dove è pieno di fumo, a me mi tocca scappare fuori, ma comunque, insomma, per dire, un po' di sensibilità, diciamo, ce l'abbiamo. Ma questa è una ipersensibilità nei confronti di luoghi, oggetti, persone, che si esprime in diversi modi. Per cui, se uno sente che una cosa è buona, prova benessere. Se uno sente che una cosa, una persona, un luogo è cattivo, sente malessere. E perché gli crea magari angoscia, oppressione, affaticamento. Questa ipersensibilità non è positiva, è molto negativa. Perché? Perché blocca la persona allo sviluppo vero dell'intelligenza, della capacità di ragionare, di concentrarsi, e blocca una vera spiritualità, una vera dimensione di relazione con Dio. Perché? Perché è eccessiva. È eccessiva. In che modo la si può sviluppare? Tutte le pratiche New Age, quindi compreso lo yoga, sviluppano la medianità, cioè questa ipersensibilità, perché puntano a far diventare la persona sensibile eccessivamente alle energie della natura, cioè cura tutta questa dimensione. Ed è pericolosissima. Anche la partecipazione a pratiche esoteriche, energetiche, la meditazione trascendentale, l'uso dei pendoli, degli oroscopi, la divinazione, lo spiritismo, lo zen, lo yoga, il reiki, l'abuso di alcol, di droghe o di sostanze che annullano la coscienza. Tutte queste robe qua le indormenta la coscienza, la addormentano. Cioè la persona perde la vigilanza, è come inebriata, no? Quindi praticamente perde la capacità di ragionare, di concentrarsi, quindi di coltivare in modo autentico la dimensione spirituale, quella vera. delle persone le vende a 1000, mi fa vedere la fotografia, le mi fa toccare sculare le mutande del suo neodo, e mi dice: cosa sente? Ho detto: signora, ho assomigliato un cambio, Dio. Queste battute un po' micidiali, comunque alle volte le mi va veramente fuori. Non so, mi è un candido. La mi fai vedere la fotografia, la metto in mano insieme, ma cosa sente? Niente, Dio, solo che sente. Ma no, ma c'è questa concezione che l'esorcista è una specie di medium o di stregone del villaggio, il quale sente. No, dico, mi ragiono, signora, ragiono, per quanto è possibile, Dio, per carità. Ragiono, o valuto, o faccio il confronto, quindi ringraziando Dio io non sento assolutamente niente. E quando ho fatto un esorcismo di quei seri, mi sono solo stracco, voglio da mangiare e da bere un bicchiere di vino e non sento niente. Chiaro? E di notte, se sono stracco, dormo. Capito? C'è una confusione nella gente, la sensitività, il sensitivo. Il sensitivo è un medium che coltiva eccessivamente la sensibilità, ma questo è un danno, non un vantaggio. Perché? Perché la coltivazione eccessiva della sensibilità, praticamente dell'apparato sensibile, si chiama la spettola cogitativa, praticamente annulla in qualche modo la propria coscienza. Le droghe, l'uso delle droghe o l'uso dell'alcol eccessivo annulla la coscienza, la annebbia, quindi impedisce, non favorisce, ma impedisce la razionalità. E scusate, se impedisce la razionalità, impedisce anche la dimensione spirituale autentica dell'uomo, che è la relazione con Dio, perché la vita spirituale è la relazione con Dio, non il sentir. Sento che qua c'è un'area spirituale, ma va. Fammi ridere. Lo senti. Non è mica questa la vita spirituale, chiaro? Non è quello, lo sapete benissimo. Ma la gente è così, eh? E va in giro e pensa tutte queste balle qua. Quindi il consumo di queste sostanze, delle droghe, l'uso, l'abuso, la dipendenza dai videogiochi, la dipendenza da internet, tutte quelle robe lì, sviluppano o annebbiano il cervello? Loro annebbiano se è eccessivo, se non è a servizio, cioè tutto può essere pericoloso, voi capite, quando si coltivano anche i traumi fisici o violenti, subiti, per carità, anche questo può creare medianità. Quindi gli effetti della medianità sono l'acquisizione presunta di poteri paranormali. E la sensitività, cosiddetta sensitività, è frutto della medianità oppure è una medianità camuffata. Come risanare questa dimensione? Si può risanarla, sì, faticosamente, progressivamente si può risanarla. Primo bisogna cercare di ignorarla, cioè di non usarla. Perché dico questo? Perché il demonio, attraverso la sensibilità eccessiva, può raggiungere la tua anima, ti distrugge, per questo lo dico. Perché c'è la mancanza di difese, di barriere, che sono la razionalità, una vita spirituale autentica, una vita di preghiera vera, la vita sacramentale, la meditazione non sul nulla. Uno mi ha detto un giorno: ho fatto meditazione tante volte, su cosa? Ma Dio, la meditazione, o te la fai sulla parola di Dio o su cosa l'ha fatto? Che? Guardandotelo un belico, non mi ha capito. Capito? Ma c'è questa storpiatura che sta entrando, lo dico scherzando, ma queste robe qua stanno invadendo. E perché stanno invadendo? Perché l'uomo ha bisogno di valori spirituali, ma questi qua è a basso costo, nel senso che ha bisogno sì di qualcosa, ma ha perso la religiosità autentica, vera, per cui è chiaro che va a rifinirsi lì, perché il malessere è tanto e le robe che vengono fornite sul mercato sono queste, anche perché sembrano facili, sembrano acquisibili in poco tempo, il prezzo è modesto, quindi anche la concorrenza, e avanti. Ho detto ai vescovi l'anno passato, in Veneto, ricerca fatta dal GRIS, perché abbiamo chiesto una ricerca a tappeto su tutte queste cose qui, fatte con competenza, e in Veneto di un Triveneto ci sono 521 operatori olistici, i guaritori, quei che ti guarisce con le cristalli, con le sfere, con i pendoli, imponendoti le mani, i reiki e bale varie, 521. L'hanno passato, e godito, abbiamo detto, non ero da solo, siamo 49 esorcisti, di cui 20 veci. E si è messo la mano nella papalina e poi ha deciso di fare qualcosa. Ma per dire, gli operatori olistici, vuol dire questi qua, sono sicuri, cioè praticamente con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, dopo che fai da te, che sarà il triplo. Donaldo Buonaiuto ne ha detto che lei è quella delle antisette della Papa Giovanni, 23°, così facendo una conferenza, che in Lombardia ci sono 9.000 maghi. 9.000 maghi a braccio. Nel Triveneto sarà 10.000. Va bene, quindi c'è questo, tutto questo mondo che... Su cosa nasce questa roba qua? E concludo, perché il discorso è amplissimo. Nasce sul desiderio ardente dell'uomo di impadronirsi di poteri e di facoltà invece di riceverle. Tutto questo io ti darò. Chi è che l'ha detto? Oppure un altro, un serpentello fatidico, ma... Se tu farai quello che ti suggerisco io, tu conoscerai il bene e il male. Tu deciderai, tu sarai. Io dico, a mo' di battuta, che sotto tutto questo c'è la mistica del peccato originale. Cioè il peccato originale elevato a mistica. Tu hai tutte le possibilità che vuoi, se... Solo che questo se l'ha detto uno... che si è ribellato a Dio prima di noi e che praticamente orchestra la situazione. Quindi tu, senza saperlo, vai tra le sue braccia. E questo crea i problemi, ok? Crea i problemi, cioè può realmente aprire le porte alla sua azione nefasta e devastante, poco o tanto. Io ho fatto 4 calcoli sulla mia esperienza. Il 10% delle persone che incontro non hanno grossi problemi, 10%. Il 30% viene per gli altri perché ha problemi, il figlio, il nipote, la nuora, il marito, cioè non viene per sé, ma viene perché ha problemi in casa e vuole un consiglio, un aiuto, per quanto è possibile, è vero, perché... Io dico sempre, signora, lei è una bella roba, cioè è un segno di grande, e anche di grande sofferenza, perché non è che, ma dico, non è che si possa fare tanto se lei manda suo marito dal medico per chiedere cosa ha bisogno lei, cioè ha bisogno che la vada, io la dico, non è che si possa fare un granché. Comunque cerchiamo di tamponare, quindi il 30% viene per gli altri, il 30% viene per se stessa, perché ha problemi suoi di relazione. Il problema fondamentale comunque è quello delle relazioni, le relazioni devastate, ferite, tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli. La relazione è un mondo in cui il demonio circola a tutto buso, a tutta manetta. Avrei da raccontarvi una storia, ma lasciamo perdere quello che mi è successo un giorno. Vabbè. Sarà per un'altra volta. No, per dire, viene, ma lei scade il tempo scaduto. Viene una signora, cioè sotto ci sono dei drammi, ma ci sono situazioni che sono da mettersi le mani nei capelli, perché ho l'impressione che questa sia solo la punta dell'iceberg. viene una tipa e mi dice: volevo un consiglio perché non riesco ad andare d'accordo con mia sorella, è 5 anni che litighiamo per una questione di eredità. Nostro padre ci ha lasciato tutto in parti uguali, però lei non è contenta. Fatto sta, dice che mia madre è passata dalla sua parte. E dico, non so cosa dirle, cosa... Ah, il problema è anche un altro, dice, che questa mia sorella non è sorella al 100%, è una sorellastra. Perché? Perché mia madre l'ha avuta da un altro prima del matrimonio, però dopo è stata allevata da nostro padre, con nome e con tutto. Solo che, dice, 10 giorni prima di morire è andata da mio padre a dirgli che lei non è sua figlia. Suo padre è morto dopo 4 giorni di crepacuore. Il bello è, dice, aggiunge, che questa mia sorellastra mi ha fregato il mio convivente. Ah, dico, perché era un convivente? Sì, sono stato insieme con lui 8 anni e se mia figlia non interveniva moriva. Ah, dico, perché lei era marita con altro? Dico, sì, e il convivente lo marita con altra? Sì, e sua sorella la marita con altro? Sì, e la ta frega il convivente? Tua mamma, dico, la vive col terzo uomo? Dico, e mi... su cosa fa l'esorcismo? Non mi ha capito. Mi ha chiesto una benedizione per andare d'accordo con sua sorella per la questione di eredità. Dico, signora, la ven qua a dirmi che la gamma di oggi è che la ha un cancro? Dico, non mi ha capito. No, adesso, io ve la dico così, perché è sera e siamo stanchi, ma era così. Io sono rimasto sconcertato. Le ho detto, signora, guardi, ho ricevuto a quest'ora 1600 persone dall'anno scorso, non ho mai sentito una storia compagna, dico. Ma dico, ma chi c'è di a posto tra di voi? Nessuno. Allora dico, cosa dobbiamo fare? No, ma mio dopo alla fine l'ho pregato, lo stesso parere, perché dico, ma guardi, preghiamo perché almeno ci sia un po' di pace tra di voi. Dico, ma si fuora come le cartoline tutte di? Non che niente di a posto. Ma la mia impressione, ragazzi, è che questa situazione non sia un caso su 1000. Sia un caso che io ho conosciuto, ma che, capito che razza di caos che c'è. Questo è il problema fondamentale, questo. Perché? Perché c'è il crollo delle relazioni devastate, c'è il crollo della religiosità, non ci sono più barriere, parlo morali, perché tutto è lecito, e barriere religiose, perché il sacramento, io vedo per esempio, in certe situazioni disperate di esorcismo, proprio in cui c'è una situazione realmente di vessazione, possessione demoniaca, queste persone sposate, con figli, eccetera, reggono, non solo reggono, ma fanno un cammino di santità che io posso andare a nascondermi, perché pregano come gli ossessi, pregano, vanno in chiesa, partecipano ai sacramenti, sono tormentati, tormentatissimi, però non mollano, il matrimonio regge, la famiglia sono riusciti a tirarla avanti, riescono a vivere dignitosamente, dopo anni, cosa c'è lì sotto? Certo, verrà fuori, penso, nel prossimo libro che pubblicheremo in febbraio, sulle identità ferite, lì c'è la grazia sacramentale, ragazzi. C'è la grazia del sacramento, del battesimo o del matrimonio, che ha una potenzialità guaritrice che è enorme, al punto da permettere che persone devastate dal demoniaco siano in grado di reggere, di avere una vita, aiutati, vero? Ovviamente, una vita dignitosa, anche umanamente, una vita seria di preghiera, di santità, con tutte le loro sofferenze. Non solo, ma io penso, no? Sono convinto di questo, che la loro sofferenza è permessa da Dio per la conversione di un sacco di altra gente, perché questo è venuto fuori. Mi viene fuori parecchie volte. Quindi la dimensione sacerdotale della propria esistenza, che nasce dal sacramento battesimale, sto aiutando una persona straniera che sta uscendo dal satanismo. Era una satanista. Vi risparmio la storia. In virtù del battesimo, io ho scoperto, lo vedo con gli occhi, mi ho detto ai parroci, fratelli, dico, noi esorcisti siamo l'armata Brancaleone, dico, però noi altri, dico, vedemo a colori e in rilievo quello che normalmente voi vedete in bianco e nero sbiadito e piatto. Il sigillo sacramentale, battesimo imprime il carattere sacramentale, mi ricordo da Butin sta roba, che è un segno spirituale indelebile che non si cancella mai. Satana non è in grado di cancellarlo. E tu puoi fare appello a questo sigillo sacramentale e la persona un po' alla volta si risveglia, cioè un po' alla volta, una fatica bestiale, bestiale, perché quell'altro è fetente che non molla la presa neanche, cioè, capito perché, ma c'è il sigillo sacramentale, il carattere sacramentale, cioè la grazia soprannaturale che permette alla persona di rivivere, di rinascere, certo con fatica, ma capito che c'è. Quindi è una grazia enorme questa qua. Infatti io dico sempre, l'esorcista ha semplicemente il compito di aiutare la persona a rinascere, a risorgere in virtù della grazia sacramentale che è già dentro di lei e in virtù della grazia di Dio che interviene quando Dio vuole, quando Dio vuole. Questo è chiaro. Avete capito? Quindi c'è questa possibilità enorme che noi abbiamo ancora e che è presente dentro di noi. Satana non riesce, per quanti sigilli satanici ci siano, per quante consacrazioni sataniche siano state fatte, non riesce a scalfire il carattere sacramentale del battesimo, della cresima e anche del matrimonio, perché io ho a che fare con matrimoni che vengono salvati nonostante questa devastazione che è semplicemente allucinante. E reggono perché? Beh, perché pregano dalla mattina alla sera, perché si confessano, perché frequentano i sacramenti, soffrono e offrono al Signore. Chiaro? Quindi diciamo che il demonio ha le sue paturnie, le sue illusioni. Ce l'ha vinta quando noi gliela diamo vinta, ma se noi non gliela diamo vinta, utilizzando le energie, le forze sacramentali e soprannaturali che il Signore ci dà, noi possiamo perlomeno resistere. C'è scritto nella prima Petri, c'è scritto resistete al diavolo. Noi non lo possiamo vincere, lo vincerà il Signore quando è ora, alla fine, però noi possiamo resistere. Resistetegli saldi nella fede. Noi dobbiamo insegnare alla gente a resistere. I nostri ragazzi sono sfortunati. La settimana prossima devo andare in un vicariato a parlare agli adolescenti. Perché? Perché loro hanno tra le mani, purtroppo, degli strumenti, tablet, smartphone, tutte quelle robe lì, che sono pericolosissimi perché nel giro di un attimo possono contattare tutti questi siti e non si rendono conto, poverini, dove vanno a finire. Questo è un altro argomento da trattare.
Ringraziamo.